Dunque, quando mi è stato chiesto dal pastorale insomma, di porgere questa parola diciamo, conclusiva di questo ciclo di discepolato, conclusiva ovviamente si riferisce a questo tempo, a questi mesi, perché il discepolato non finisce mai. A parte il fatto che lo riprenderemo, ma è chiaro che noi siamo sempre perennemente discepoli. E, dicevo, quando ho cominciato a preparare, non ho assolutamente pensato che oggi sarebbe stato il Corpus Domini, e né tantomeno immaginavo quale sarebbe stata l'omelia di Padre Claude. E mentre partecipavo così alla Santa Messa, dentro di me mi stupivo, no? Per tutte le cose che ascoltavo e che hanno anche, diciamo, dei riflessi anche abbastanza stretti con quello che adesso cercherò di dire. Dunque, noi siamo discepoli di Cristo. Il maestro è uno solo, non ci sono altri maestri. Gesù stesso lo dice, non chiamate nessuno maestro su questa terra, perché il maestro è uno solo, perché è uno solo che ha parole di vita eterna. E noi siamo coloro che ascoltano la sua voce. In Giovanni il Signore dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Le pecore ascoltano. Io le conosco, quindi quando noi ascoltiamo Gesù siamo conosciuti da Gesù ed esse mi seguono, che è la conseguenza di questo ascolto. E questa è la nostra condizione perenne. Il Salmo 138 dice, Signore, tu mi scruti e mi conosci, dove andare lontano da te? La nostra condizione è quella di stare sempre vicini, sempre attaccati al Signore, continuamente. Ancora il Signore ci dice, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. E questa è una cosa che, guardate, che parte da molto lontano. Perché noi dobbiamo stare col Signore? Perché dobbiamo ascoltare il Signore? Allora ce lo diceva Padre Claude prima. Perché noi ascoltando il Signore, mangiando il Signore, ma ascoltare il Signore, ascoltare la parola è analogo che mangiare l'Eucaristia. Dio si assimila attraverso l'Eucaristia che noi mangiamo, ma si assimila anche attraverso la parola che noi ascoltiamo. Allora dicevo, questa è una cosa che parte da lontano, parte dalla Genesi. La Genesi proprio nei primissimi versetti, nella prima pagina, troviamo che Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E questo, a nostra immagine, a nostra somiglianza, racchiude quello che è il cammino più autentico che deve compiere ogni figlio di Dio. Cioè, bisogna passare dall'immagine di Dio che viene immessa dentro di noi nel momento in cui noi veniamo concepiti. Quando noi veniamo concepiti, Dio ci dà l'anima. In questa essenza più intima di noi stessi, sapete cosa c'è? C'è l'immagine di Dio. Quella che ci spinge poi a questo desiderio profondo, a questo bisogno innato, ontologico che noi abbiamo, a questa ricerca continua. Ecco, la nostra vita non è altro che questo cammino per passare da questa immagine che sta dentro di noi alla somiglianza. Noi siamo fatti per rassomigliare a Dio, cioè per trasformarci e diventare come Lui. San Paolo lo spiega molto bene. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, dice così. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito Santo. Riflettendo l'immagine, veniamo trasformati di gloria in gloria. E questa è una cosa molto bella, mi dà moltissimo l'impressione di quelle che sono le nostre preghiere, le nostre riunioni carismatiche, le nostre lodi, no? Quando noi assaporiamo questa gloria di Dio. E attraverso questa gloria, di gloria in gloria, per mezzo dello Spirito Santo, noi veniamo trasformati in quella stessa immagine. In nessuna parte della Bibbia ci viene chiesto di diventare maestri, di diventare teologi, di diventare sapienti, che è sempre una cosa buona, intendiamoci. Ma quello che ci viene chiesto essenzialmente è di fare la conoscenza di Gesù, di essere amici del Signore, di essere ai piedi del Signore ad ascoltarlo. Sempre San Paolo questa cosa la spiega molto bene. San Paolo, lo sappiamo, era un fariseo irreprensibile, un conoscitore della legge, perfetto, osservante. E lui a un certo punto dice: tutte queste cose, tutta questa perfezione, questa irreprensibilità, che per me erano guadagno, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Ritengo anzi che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo mio Signore. Per Lui ho lasciato tutte queste cose, tutta questa perfezione, tutta questa sapienza, e le considero spazzatura. Guardate che parola forte che usa. Le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui giusto, non per una mia giustizia, dice, ma perché Lui è giusto, perché è Lui che mi fa diventare giusto. Questo è proprio il passaggio, no? Dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, il passaggio dalla legge allo Spirito di Dio. È questo ed è questo passaggio difficilissimo che tutti noi siamo chiamati a fare. Per conoscere una persona bisogna starci insieme tanto tempo. Se uno non sta insieme con una persona per tanto tempo, alla fine non la conosce, non si è neanche conosciuto. Quanti anni ci vogliono per conoscere una persona? Tante volte si dice che non si finisce mai di conoscere una persona, perché magari dopo tantissimi anni ancora ci sono delle cose che non abbiamo capito, che ci sono sfuggite. Allora, qual è il modo per conoscere il Signore? Se noi vogliamo sapere chi è Gesù, non dobbiamo fare altro che prendere il Vangelo, che prendere la Bibbia, soprattutto il Vangelo, e leggere. Perché è il Vangelo che ci dice chi è Gesù. È il Vangelo che ce lo spiega. E non c'è nessun altro modo che mettersi in una lettura, che sia una lettura profonda, che sia un ascoltare, un stare ai piedi del Signore ad ascoltare la sua voce. Al cristiano, essenzialmente, non viene chiesto niente altro che questo atteggiamento, che è quello che viene prima di ogni altra cosa, e di stare ai piedi del Signore ad ascoltare la sua voce, contemplare il Signore. Sant'Ignazio dirà che bisogna diventare contemplativi nell'azione. E noi non siamo chiamati a essere contemplativi come delle persone che fanno una scelta di vita diversa, come, non so, delle suore che fanno una vita monastica di clausura e giorno e notte stanno in adorazione. Ce ne sono tante. Quella è una chiamata speciale. Ma a parte questa chiamata speciale, tutti quanti noi, laici, quelli che viviamo una vita normale, che siamo sposati, che lavoriamo, che facciamo, ugualmente siamo chiamati comunque ad essere sempre contemplativi nei riguardi del Signore. Quindi, diciamo, c'è un primo livello comunque, che è sempre che è l'ascolto e che è la contemplazione, e poi c'è un secondo livello che è l'azione. Il discepolo innanzitutto è un contemplativo, è uno che contempla Cristo, è uno che ascolta la voce del Signore e che poi, lo vedremo, passa ad una fase successiva, che è l'azione. È stata letta una parola prima, la parola che ha letto Simona, no? Finale del Vangelo di? Ma, del Vangelo di Marco, no? Di questi discepoli che alla fine vengono mandati. È il Signore che agisce insieme a loro. Allora, l'immagine, diciamo, il quadro che è proprio il paradigma dell'ascolto e della contemplazione, noi lo troviamo in un episodio che è molto conosciuto del Vangelo, che è quello di Marta e Maria. Lo conosciamo molto bene. Marta e Maria erano due sorelle. Una delle due, Maria, era già conosciuta, perché era quasi sicuramente era quella che aveva versato il profumo nei piedi del Signore e che prima, diciamo, conduceva una vita abbastanza diversa. Allora Gesù entra, viene ospitato in questa casa. Marta e Maria sono le sorelle di Lazzaro, e Maria si mette ai piedi del Signore e dice così: Gesù entrò in un villaggio, una donna di nome Marta lo ospitò, e là aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, ma non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Le sentiamo mai espressioni di questo genere noi? Sono consuete, vero? Allora si fece avanti e disse: non ti importa nulla che mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta, perché Maria stava ai piedi e questa era la parte buona. Allora il modello del discepolo è esattamente questo, è quello di stare ai piedi del Signore ad ascoltare la sua parola. Ci sono due modi di stare col Signore. Ci sono due modi di essere, diciamo, religiosi. Uno è quello di Marta, che vuole piacere al Signore, quindi si mette all'opera, dice: così gli piaccio, adesso gli preparo un buon pranzo, adesso gli faccio trovare una buona sistemazione, e così lui sarà contento, no? E mi ringrazierà, mi dirà: grazie Marta, che bel pranzo che mi hai preparato, ma quanto sei brava, no? L'altro modo invece è quello di Maria. A Maria piace il Signore. No, non vuole piacere al Signore, ma a Maria il Signore gli piace. Siccome gli piace, si mette ai suoi piedi. E sta lì e lo ascolta. È incantata. Non riesce a staccarsi, non riesce ad allontanarsi. Questo ci fa capire che la prima cosa che noi dobbiamo fare è ascoltare. Il nostro fare, innanzitutto, la nostra azione, è quella dell'ascolto. E ognuno di noi, a questo proposito, è molto bene, a cominciare da chi parla, che di interrogarsi per chiedere se nel mio essere, nel mio servizio, nella mia vita, sono Marta o sono Maria. Marta, abbiamo visto, è tutta turbata mentre fa questo servizio, è agitata, alla fine si innervosisce, scatta pure, ha degli scatti, capite? Che senso ha, no, fare il servizio al Signore per poi innervosirsi e cominciare a dare in escandescenze? Quindi per Marta il servizio è una cosa pesante, è un peso, È una fatica, è una fonte di preoccupazione. Ma guarda, adesso mi tocca fare questo, mi tocca fare quell'altro. Immaginate, no, i servizi che si possono fare per il Signore. Per Maria, invece, la presenza del Signore rappresenta una gioia. Ascoltare vuol dire lasciare che Gesù parli. Essere affaccendati in molte cose, tante volte, può essere anche una scusa per impedire all'altro, a Gesù in questo caso, di parlare e per avere un alibi per non ascoltare. Scusami tanto, sai, non ho potuto ascoltarti perché siccome c'avevo tante cose da fare, come ti potevo ascoltare? Ero indaffarato in tutti i servizi che devo fare, quindi non ti ho potuto ascoltare. Questa è la dinamica perversa, no? che si può innestare. E questa è una dinamica che noi possiamo verificare anche in noi stessi, nelle nostre relazioni, anche relazioni di comunità, ma anche relazioni, diciamo, familiari a tutti quanti i livelli, facendo caso a come reagiamo quando qualcuno ci parla, quando qualcuno ci dice qualche cosa. Molto spesso, se ci fate caso, noi usiamo degli avversativi. Quando qualcuno esprime delle idee, noi con una grandissima facilità immediatamente blocchiamo le persone che stanno parlando e gli diciamo sì, ma... E però guarda che non sempre è così come mi stai dicendo tu. Cioè la contraddizione è sempre dietro l'angolo. Il nostro io che spunta sempre in continuazione, che emerge, che viene fuori per interrompere l'altro che sta parlando, per cui finisce che noi non accogliamo la persona che sta di fronte a noi, e la persona che sta di fronte a noi rimane sempre altro, non entra mai in sintonia con noi stessi. Ascoltare, invece, è una cosa sublime. Questo sublime, questo aggettivo, è quello che abbiamo sentito prima da parte di Paolo, quando parlava della conoscenza di Cristo. La chiama sublime conoscenza di Cristo. Ascoltare è sublime, perché ascoltando si concepisce l'altro, si entra in comunione con l'altro. Il primo fare per Dio è sempre un ascoltare. Tra l'altro è il primo comandamento. Nel Deuteronomio la prima parola dei comandamenti di Dio è ascolta Israele. Se non c'è ascolto, non c'è neanche discepolato. E ogni discepolato è basato essenzialmente sull'ascolto. Perché se non si ascolta, non si conosce. E se non si conosce Cristo, non si è neanche abilitati a parlare di Cristo, perché se parli di uno che non conosci, se non sei stato ai suoi piedi e non sei entrato in profonda sintonia di lui e non sai chi è, perché dicevamo prima, per conoscere una persona ci vuole tanto tempo, e non sai chi è, non puoi neanche parlare di lui. Come fai a parlare di uno che non conosci? Ed è questa una cosa estremamente importante, perché è solo in questa relazione profonda che anche noi siamo conosciuti. Sapete quando a un certo punto Gesù dice via da me, no, non ti conosco? Perché non ci conosce? Perché non ci siamo fatti conoscere? Perché non abbiamo conosciuto Lui. Se avessimo conosciuto Lui, non saremmo mai arrivati al punto nel quale Gesù ci dice non ti conosco. Il Signore Gesù nei nostri confronti si è aperto in maniera completa, totale. Non ci ha nascosto nulla, lo dice Lui stesso. Tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. ci ha detto tutto. Ecco perché noi abbiamo la possibilità di conoscere Gesù in maniera completa. La stessa cosa, questa è una cosa estremamente importante e delicata, riguarda anche le relazioni nostre, le relazioni all'interno della comunità, ma anche all'interno della famiglia, cioè in tutti i luoghi nelle quali si può intessere una relazione autentica, vera e propria. Se noi non comunichiamo la nostra essenza con i nostri fratelli, se noi non parliamo di noi stessi, ben inteso sempre con prudenza, ma se noi diciamo non ci apriamo, noi non veniamo conosciuti. Alla fine, se stiamo in una comunità e non ci apriamo mai e non veniamo conosciuti, alla fine ci sentiremo estranei in questa comunità, perché non ci siamo fatti conoscere. Poi magari rimprovereremo gli altri e la comunità perché diremmo che in questa comunità non siamo riusciti a inserirci. Ma molto spesso questo dipende dal fatto che siamo noi stessi che restiamo chiusi, che non ci apriamo. Padre Claude ha fatto accenno anche alla trasformazione in ciò che noi mangiamo. Noi, mangiando l'Eucaristia, ci trasformiamo in Cristo. Bene, la stessa identica analogia si ha con la parola. La parola di Dio è un seme. È un seme che genera secondo la propria specie. Anche questa è una cosa che rinvia alla Genesi. Guardate come tutto era scritto fin dai primordi, fin dalle prime parole. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono semi e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. Se noi ascoltiamo la parola di Dio e immagazziniamo la parola di Dio, noi facciamo frutto secondo quella specie, secondo la specie di quella parola. Capite? Se ascoltiamo le parole di un altro, stiamo attenti, perché ci potremmo trasformare in quell'altra specie. Ecco perché dobbiamo stare anche molto attenti a quello che ascoltiamo, a quello che vediamo, a chi seguiamo nella nostra vita, a quale ideologia noi seguiamo. Perché a seconda dell'ideologia che noi seguiamo, attraverso quel seme, noi rischiamo di trasformarci secondo quella specie. Invece noi siamo chiamati a trasformarci attraverso la specie di Dio, che è la nostra specie, quella che ci appartiene. Se accogliamo il seme, parola di Dio, noi diventiamo come Dio, perché a questo siamo stati chiamati. Gesù lo dice: le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. E quindi anche spirito. Accogliere le parole che escono dalla bocca del Signore significa ricevere sempre una nuova effusione. Nella parola di Dio c'è spirito. La parola di Dio è un seme che è spirito, che è stato effuso dalla croce, è stato effuso a Pentecoste, è stato effuso perché Gesù risorto è sempre nell'atteggiamento di effondere il suo Santo Spirito. Quando Gesù entrò a porte chiuse dai suoi discepoli, gli disse, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ma Gesù è sempre in questo atteggiamento, in questo atteggiamento di alitare e di effondere il suo Santo Spirito. Ecco perché se noi stiamo ai piedi del Signore, ascoltiamo la sua parola, mangiamo l'Eucaristia, a un certo punto siamo portati, ecco quello che diceva Padre Claude, quando usciamo dalla messa comincia l'altra messa, cioè siamo chiamati ad annunciare il regno di Dio. Questa è la seconda fase, questo è, diciamo, il secondo fare che deriva da quel primo fare che è ascoltare. Maria, quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, a un certo momento, che cosa ha fatto? Subito, in fretta, mi pare che dica così la parola, si è messa in viaggio ed è andata, Maria parlò della Santa Vergine, non della sorella di Marta, quando ha avuto l'annuncio dell'angelo si è messa in cammino per andare a trovare la cugina Elisabetta, si è messa al suo servizio per andargli ad annunciare il regno di Dio, anzi gliel'ha proprio portato, è andata lì e gliel'ha portato e si è messo in contatto, no, immediatamente con lei. Quindi vedete, il Signore bussa alla nostra porta, viene da noi e viene ospite nella nostra casa, così come ha fatto con Marta e Maria, però a un certo punto il Signore comincia a bussare per uscire da questa casa, perché Gesù vuole essere portato in giro per il mondo. Oggi è il Corpus Domini, è la festa durante la quale Gesù esce e va in giro per il mondo, non rimane più chiuso, non rimane più in un luogo aspettando che gli altri vengano a lui, ma è lui che esce e che va in processione per il mondo. E quindi bisogna uscire fuori ad annunciare Cristo. Ma come si fa ad annunciare il Signore? Certamente non con le nostre povere, parlo di me innanzitutto, ma con le nostre povere capacità. Che cosa andiamo a portare alle persone? Ecco, quello che noi possiamo fare per il Signore lo possiamo fare attraverso i carismi che ci sono stati donati. E noi nelle precedenti catechesi abbiamo ricevuto delle indicazioni molto, molto belle, molto buone a questo riguardo, sia per quanto riguarda l'unzione carismatica che l'uso dei carismi. Bene, adesso dopo aver visto tutto questo, vediamo qual è la modalità che in tutto questo ci può accompagnare. Ce lo spiega ancora una volta San Paolo, ce lo dice in maniera estremamente chiara San Paolo, che ci spinge nella prima lettera ai Corinzi, lui ci spinge a chiedere i carismi, ad esercitare i carismi, ci spiega come tutto l'insieme del popolo di Dio, come un corpo unito che ciascuno secondo le proprie, il dono ricevuto, secondo, diciamo, le diverse caratteristiche, può veramente operare meraviglie nel mondo. Però a un certo momento San Paolo ci dice: aspirate ai carismi più grandi, però io vi devo dire una cosa, che c'è una via che è la migliore di tutte. E ancora una volta usa questa espressione, dice: desiderate invece intensamente i carismi più grandi e allora vi mostro la via più sublime. Usa ancora una volta questa parola, sublime. E parla qui della carità, quello che viene chiamato l'inno alla carità. Gesù dice, e San Paolo dice, la conosciamo tutti: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che rimbomba o un cembalo che strepita. È una cosa quasi ridicola, ve l'immaginate? Un bronzo che rimbomba, un cembalo, quando qualcuno, anche se avesse tanti carismi, però non ha la carità, risuona, ma risuona inutilmente. E se avessi il dono delle profezie, conoscessi tutti i misteri, addirittura se dessi la mia stessa vita, dessi il mio stesso corpo, ma non avessi la carità, non mi servirebbe a nulla. E allora lui ci dice che cos'è la carità. La carità è magnanima, benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Allora, questo che è chiamato l'inno alla carità, ma che in realtà è un inno a Dio, perché tutte queste cose non fanno altro che descrivere chi è Dio. Se le mettiamo insieme, tutti questi modi di essere, tutti questi aggettivi non fanno altro che qualificare l'immagine di Dio, l'immagine autentica di Dio. Perché l'amore è la misura di tutto ciò che c'è da fare e che bisogna fare. Quando San Paolo ci dice aspirate alla carità, aspirate ai carismi più grandi, in realtà ci sta dicendo aspirate a Dio. Perché aspirare alla carità vuol dire aspirare a Dio. Dio non è una cosa astratta, la carità. La carità è una cosa concreta. E il desiderio più grande che noi possiamo avere, che noi dobbiamo avere, non è il desiderio di avere dei carismi per poter anche essere utili, per poter all'interno della comunità o all'interno della famiglia o della società dove il Signore ci mette, poter comunque fare delle cose buone. Ecco, non è questo. La carità è un qualche cosa di più, è un qualche cosa di diverso, è quel qualcosa che dà valore a tutte le cose, che dà valore a tutti i carismi. Gesù dice: fate come me, che sono mite e umile di cuore. Cioè, sta rinviando proprio ai modi di essere della carità. E queste sono le verifiche che noi possiamo fare nella nostra vita, nel nostro servizio, nel nostro modo di essere. La verifica che noi possiamo fare passa anche attraverso un'altra parola molto bella, molto importante che ci dice San Paolo ancora, quando parla del frutto dello Spirito. Nella lettera ai Galati, San Paolo ci dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se noi c'è lo Spirito, e c'è lo Spirito di carità, scopriremo che in noi nasce questo frutto dello Spirito e lo possiamo riscontrare. Se vediamo che questo frutto manca, allora ci possiamo dare da fare, perché vuol dire che ancora ci dobbiamo convertire. Ma il nostro destino è quello di avere questo frutto qui, e fra tutti questi frutti che sono stati elencati, il frutto più importante è la gioia. La gioia è la manifestazione, è il sintomo che Dio sta con noi. La gioia è la manifestazione che il nostro fare è un fare per Dio, è un fare insieme a Dio. È quello che accade a Maria, la sorella di Marta, che sta nella gioia. Il Signore Gesù, come abbiamo detto, ad un certo punto comincia ad inviare i propri discepoli. e ci invia per compiere la missione, essenzialmente per annunciare il regno di Dio. Anche qui, guardate, il fare è essenzialmente un annunciare. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portare borsa, né sacca, né sandali, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Se ricordate questo episodio che sta nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, dopo qualche giorno i 72 discepoli, tornarono pieni di gioia. Anche qui la gioia, vedete? Dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E Gesù risponde: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Cioè il Signore conferma quello che dicono i discepoli. Quando i discepoli dicono i demoni fuggono, e lui dice: sì, è vero, io li vedevo proprio precipitare, proprio come una folgore. Allora stiamo bene attenti, perché questa capacità ce l'abbiamo anche noi. Noi non siamo mandati in giro per il mondo a fare esorcismi, Badate bene, non dobbiamo andare in giro a fare esorcismi, a cacciare il diavolo. Ma abbiamo il dovere, abbiamo il potere di sconfiggere il male con la carità. Perché quando noi operiamo con la carità, cioè con quegli atteggiamenti che prima abbiamo detto, e quindi con magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, assenza di invidie, di gelosie, quando noi operiamo in questa maniera, in realtà noi sconfiggiamo il male. Quello è il male. Ed è il male che noi possiamo sconfiggere e che abbiamo il potere di sconfiggere ogni volta che ci mettiamo ai piedi del Signore con questi atteggiamenti, con questo cuore cambiato, con questo cuore che è pieno della parola di Dio e dello Spirito di Dio. Questo potere ce l'abbiamo assolutamente tutti. Ed è un potere che noi assumiamo contemplando il volto di Cristo e ascoltando la sua parola. Ed è essenzialmente il potere di amare, il potere di servire, il potere di dare la propria vita. Ed è un potere immenso. E anche qui, vedete, questa è una trasformazione in Cristo, perché Gesù dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita. Questo è un potere di Gesù, e questo stesso potere il Signore ce lo dà a noi. Allora guardate, concludendo, leggendo ancora quel capitolo 10 di Luca, nel quale il Signore dà il mandato, il Signore si rivolge ancora ai Suoi discepoli e davanti a loro fa una preghiera e dice: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questa sapienza, questo sapere che cos'è Cristo, sapere che cos'è la carità, sapere che cos'è l'umiltà, è un qualche cosa che viene negato a quelli che sono sapienti e che sono dotti, e che viene manifestato a noi nella misura in cui noi siamo piccoli e siamo capaci di ascoltare, siamo capaci di essere umili. E allora Gesù poi, rivolto ai Suoi discepoli, ma quando Gesù parla ai discepoli in realtà sta parlando anche a noi, quindi non è una cosa che ha detto 2000 anni fa e lì è finita. Dice: io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Questo è il privilegio che noi abbiamo, è il privilegio di essere missionari, di essere evangelizzatori, evangelizzando innanzitutto noi stessi, stando ai piedi del Signore. Il Papa Francesco, che fa delle cose meravigliose una dietro l'altra, riprende questo argomento nella sua ultima lettera, Gaudete et esultate, in questo invito alla gioia, dove il Papa con le sue parole, vi darò un foglietto dove ho trascritto queste cose che ci possono essere di aiuto per un momento di meditazione, e il Papa ci invita a metterci costantemente in ascolto del Signore, a metterci costantemente in contemplazione del Signore. Ed è quello che, se Dio vuole, noi oggi faremo, se avremo la possibilità dopo pranzo di condividere, ma poi la cosa più importante, la cosa più bella, la cosa buona, l'unica cosa buona, quella che faceva Maria, quella di stare ai piedi del Signore e ascoltare la sua voce. Ecco, è la stessa cosa che possiamo fare noi oggi, in questo giorno, metterci davanti al Santissimo e stare in adorazione di Cristo e lasciarci trasformare da Lui. Allora, se il Signore ce lo consentirà, se il Signore ce lo permetterà oggi, potremo vivere questo tempo di trasformazione. Dopo il quale che cosa facciamo? Ce ne torniamo a casa felici e contenti dicendo: è stata una bella messa quella di oggi, è stato un bel ritiro? No, ce ne torniamo a casa con il cuore pieno di gioia, sapendo che abbiamo la possibilità, abbiamo il potere di sottomettere il male. Abbiamo la possibilità di cambiare il mondo. E che questo cambiamento avviene attraverso Cristo che vive in noi. Questo è l'augurio che ci dobbiamo fare, che io faccio a voi, che chiedo a voi di fare a me stesso questo augurio, perché questa è la nostra vita, questa è la nostra gioia. Allora, rendiamo lode a Dio, ringraziamolo, benediciamolo per tutto quello che ci dà. Lode e gloria a te, Signore Gesù.